Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Io sono Nicola Vecchia e questa è C'è di Buono. Come ogni domenica, fino alle 13 circa, abbiamo mezz'ora in cui io vi propongo una conversazione, un'intervista, un modo per conoscere la storia di una persona, il suo lavoro, il suo percorso professionale ma anche umano e il modo in cui nel suo lavoro, nella sua vita, sono entrati i temi che poi ci interessano qui a C'è di Buono, quindi la cucina, l'alimentazione, la cultura gastronomica. Oggi ci concentreremo, credo, in particolare su quest'ultimo aspetto e parleremo di una persona che da diversi anni, da molti anni fa un'opera di ricerca, di assaggio, di viaggio capillare, molto tecnica, e che ha scritto un libro un po' diverso, diciamo, dal solito, dalla nostra abitudine quando parliamo di libri di cucina, ma vi spiego tra poco perché. Prima di introdurre il nostro ospite di oggi, vi ricordo come sempre che C'è di Buono la trovate sulle frequenze di Radio Popolare la domenica dalle 12.30 alle 13, ma potete anche sentire il programma quando volete o consigliarlo a qualcuno che magari non è raggiunto dalle frequenze di Radio Popolare, perché c'è il podcast, lo trovate su tutte le piattaforme a partire dal sito radiopopolare.it, per poi appunto andare da qualche settimana siamo anche su Spotify, per cui ci trovate un po' dappertutto. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Dunque, come vi dicevo, in questa puntata di C'è di Buono parleremo di un libro, anche di un libro che è un po' diverso da quelli che normalmente raccontiamo, di cui trattiamo qui a C'è di Buono, perché sicuramente è un libro che ha a che fare con la cucina e la gastronomia, che è difficile da sfogliare, non ha fotografie, immagini, ricette. È un libro di saggi di filosofia gastronomica che è stato scritto da Niccolò Scaglione, che uscirà tra qualche settimana, un paio di settimane, per Maretti Editore. Il libro però si può già ordinare direttamente dal sito di Maretti Editore e lo si può ricevere, insomma, senza bisogno di altri intermediari. Come vi dicevo, si intitola Sul gusto o del gusto, saggi di filosofia gastronomica, ed è stato firmato da Niccolò Scaglione, a cui a questo punto do il benvenuto a C'è di Buono sulle frequenze di Radio Popolare. Niccolò, grazie di essere con noi e buona domenica.
Buona domenica e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Si diceva così, quelli bravi dicevano così.
Dicevano così, sì, ti sei già calato perfettamente nel personaggio e ti ringrazio per questo. Allora, prima di parlare del tuo libro, del lavoro che hai fatto per scrivere e raccogliere questi saggi di filosofia gastronomica, vorrei raccontare ai nostri ascoltatori qualcosa di te, del tuo lavoro, del tuo percorso e degli interessi che poi in qualche modo hanno creato esperienze che poi hanno ti hanno portato a scrivere anche questo libro. Tu, ad esempio, sui tuoi social, su Instagram, ti definisci food scout e poi scrivi filosofo, critico, consulente, gastronomo. Partirei dalla primissima definizione che troviamo proprio nel nome dell'account, insomma, che hai su quella piattaforma, Food Scout. Questo credo che abbia a che fare con un lavoro che tu hai fatto per diversi anni, proprio di scouting, di ricerca e di racconto, di esplorazione, anche di valutazione di cibo, di prodotti. È corretto, Niccolò?
Allora sì, il nome Food Scout ad oggi lo trovo terribile, ma lo trovo il più incambiabile, quindi non riesco a trovare una soluzione differente rispetto a quello. L'ho presi a prestito, sì, da un omologo, che poi sai, gli omologhi in questo campo non esistono, svizzero, Dominic Flammers, che scrisse un bel libro che si chiama L'eredità culinaria delle Alpi, mm-hmm, che si definiva Food Scout. Io, guardando più o meno quello che faceva questo personaggio, ho pensato che Food Scout potesse rappresentare bene quello che facevo io, quello che faccio tutt'oggi, ma che sicuramente facevo prima.
Sì.
Per 10-12 anni io ho affari spenti, ho girato l'Italia avendo un sito internet che si chiamava, si chiama, non è più aggiornato da anni, ma esiste ancora perché è diciamo, un'antologia di racconti di produttori abbastanza unica, si chiama Il Sapere dei Sapori. Per 10-12 anni ho raccontato storie sia da un punto di vista umanistico sia da un punto di vista scientifico di produttori e prodotti che io nel tempo ho definito e sono sempre di più andato a racchiudere sotto il cappello della parola eccellenza, no? Cioè, quello che per me in quel momento storico rappresentava il livello massimo raggiungibile nell'esplorazione gastronomica. Ho scritto di centinaia, più di 1.000 artigiani e produttori, quindi artigiani di materie seconde, quindi di materie elaborate e produttori di materie prime, raccontando storie, assaggiando prodotti, cercando di entrare a fondo nella produzione alimentare italiana, che non è fatta di sigle, ma è fatta di volti. A scovare queste produzioni quasi in alcuni casi leggendarie, cioè inasportabili dal luogo di produzione. Cioè, molti dei miei studenti mi chiedono: "Ma Nicola, ma dove lo trovo io questo formaggio? Dove lo trovo questo rum?" Devi prendere, farti 200-300 km, 400 km e sperare che ne abbia intanto e che te lo dia. Cioè, non è detto che i produttori di alcune cose leggendarie abbiano il prodotto per te, perché questo poi per noi quasi diventa inaccettabile nel 2025.
Certo.
Però è così. E lì ho conosciuto l'Italia paese per paese, frazione per frazione, valle per valle, e ho scoperto quello che raccontava anni fa il grande Aimo Moroni, forse un precursore in questo. Che lì, la cucina italiana è fatta di 100, 200, 300 cucine. La cucina italiana non esiste.
Come hai iniziato però a fare questa esplorazione? E soprattutto, se non sbaglio, tu sei laureato in filosofia. Mi chiedo se per poi arrivare ad avere la capacità, la competenza per assaggiare, valutare, hai avuto una formazione tecnica particolare, in qualche modo passata da un docente di qualche tipo, o se invece sei arrivato attraverso l'esperienza e quindi una costanza empirica a sentirti nella posizione di poter fare quel genere di valutazioni.
Ovviamente per il percorso che ho fatto, quindi filosofia, scrittura di romanzo e poi scrittura di cinema, musica e poi ritorno al mondo della letteratura e della filosofia, il passaggio è stato un passaggio esperienziale. Non ho mai creduto tantissimo ai vari organi di degustazione di prodotti e chiaramente poi la formazione me la sono fatta sui chilometri e migliaia di chilometri fatti sul campo, no? Quindi l'approccio all'inizio è stato un approccio legato al mio amore per il mondo dei formaggi, no? Formaggio gelato, quindi c'era questo filo lattico che univa le mie passioni iniziali. Conoscendo queste persone incredibili, io ricordo le prime: Antonio Cappadoni, gelatiera Cerda nel cuore delle Madonie in Sicilia, e Gualberto Martini, un grandissimo produttore di formaggio di capra ad Artogne, Alto Lago di Iseo, inizio della Valle Camonica, e l'immenso Eugenio Paul, panificatore, padre mi verrebbe da dire padre della panificazione contemporanea. Mi sono accorto di come la cultura ci fosse anche molto lontano dalle aule universitarie che tendevo a frequentare, e quindi lì ho iniziato il mio approccio prima da un punto di vista umanistico di storytelling, quindi il racconto che è bello, quindi tu assaggiavi questi prodotti unici e all'inizio era un'inondazione di stupefazione, no? Continuavi ad assaggiare il pane, dicevi: cazzo, ho assaggiato il pane per la prima volta, il gelato al limone per la prima volta, il formaggio per la prima volta, erano tutte prime volte. E poi lentamente, dopo uno, due anni, tre anni, ho iniziato ad associare a questo approccio molto legato al racconto una struttura scientifica tecnica. Quindi il mio palato nel tempo si è sviluppato non da un punto di vista emozionale, cosa che non mi interessa nemmeno oggi, lo scrivo nel libro e lo cerco di insegnare sempre ai miei studenti, ma è diventato lentamente un palato tecnico. Un palato tecnico significa che davanti a un cibo del mi piace, non mi piace, dell'emozione che ho provato mangiando quel piatto, della nonna, del ricordo delle domeniche in casa, mi interessa relativamente, cerco di applicare una sorta di sospensione del giudizio husserliana, quindi lo metto tra parentesi, e cerco di dedicarmi al è a posto o non è a posto. Una volta che superiamo lo scoglio del è a posto o non a posto, ha dei difetti, perché ha dei difetti, e nel momento in cui ha dei difetti, quei difetti sono accettabili, sono scelte o sono errori, ok? Perché questa è la cosa, certo. È il discrimine vero anche nell'alta gastronomia di oggi. La scelta e l'errore è veramente l'unica parte di mondo che a me interessa della gastronomia, perché se è una scelta tu puoi farmi di tutto, cioè puoi darmi da mangiare qualunque cosa. Il problema è che se tu sbagli e non ti rendi conto di aver sbagliato, quella scelta passa dalla parte dell'errore, no?
Chiaramente.
E quindi nel mondo della tecnica ci sono arrivato con migliaia di assaggi. Per capire cos'è una fontina bisogna aver assaggiato 100 fontine almeno, certo, di 100 produttori diversi in differenti mesi dell'anno, fatto dal peggio, fatto nelle giornate di pioggia, nelle giornate di sole. Questo significa avere cognizione di quello di cui si sta parlando, cercare di spostare sempre di più nell'assaggio e nella concezione del mondo gastronomico il soggetto, quindi la nostra soggettività, la nostra emotività, il nostro mettere da parte il mi piace o non mi piace, per dedicarsi alla fontina, al salame, al gelato di pistacchio, al pistacchio in sé, cercando di lavorare sempre di più verso l'oggetto. E questa cosa qua, storicamente parlando, quindi a livello dei filosofi indiani di mille anni fa, si fa attraverso l'esperienza, che è basata sulla conoscenza e, mi verrebbe da dire, anche sulla sofferenza, cioè ci deve essere comunque un'urgenza alla base che ci fa uscire di casa per fare questa roba qua, se no ce ne stiamo in casa, cioè per uscire tutte le settimane, tutti i giorni, per andare produttore per produttore, di avere quasi un'ossessione.
Certo, assolutamente sì, e questo è quello che tu hai fatto per molti anni, e poi solo ultimamente, che poi vuol dire 6-7 anni fa, se non mi sbaglio, insomma, nella cronologia del tuo lavoro, delle tue esplorazioni, ti sei dedicato sempre di più alla ristorazione, a quella che possiamo definire una ristorazione d'avanguardia, di ricerca, forse il termine fine dining si applica fino a un certo punto, più una cucina appunto d'autore e di avanguardia. Che cosa ti ha portato in questa direzione?
Il caso, mi verrebbe da dire. Io già 15 anni fa ho provato l'approccio all'alta cucina e mi sono scontrato contro le colonne d'Ercole degli uffici stampa, e quindi ho un po' abbandonato e mi sono dedicato al mio mondo dei produttori. Poi qualche anno fa, iniziando una consulenza con un ristorante di alta cucina a Milano, mi è iniziata proprio, da un lato, la voglia, il desiderio, no? Dall'altro la necessità di completare la mia formazione. Per 12 anni avevo visto tutto, avevo visto tutti i più grandi prodotti, produttori, e mi mancava totalmente il mondo della ristorazione, del ristorante, no? Quindi il completamento. Ho viaggiato per anni a fare spenti, allora poi sono entrato alla mia maniera, senza chiedere troppi permessi, cioè quindi sedendomi alle tavole e dicendo: ok, adesso parliamo di materia. E quindi trovandomi in un mondo di nebbia. E quindi da lì ho iniziato un'esplorazione gastronomica negli ultimi 6-7 anni, le date sono perfette, dei ristoranti, anche questo in maniera ossessiva, perché poi, come prima vedevo 200 artigiani all'anno, adesso visito 350-400 ristoranti all'anno, seguendo poi le onde del mio lavoro, anche in giro per il mondo, cercando di andare a mangiare in tutti quei luoghi, sia di alta cucina, quindi cucina di pensiero, di avanguardia, ma anche di casual dining, trattorie, bistrò, pizzerie, che io reputo in qualche maniera interessanti, no? Interessanti dall'etimo di interessante, quindi mettersi in relazione tra l'essere, no? E poi nascono dei dialoghi molto profondi con alcuni chef italiani, ma non solo, no? Perché comunque, come hai letto, il libro, la prefazione del libro è fatta da Ferran Adrià, che vabbè, io e te Nicola conosciamo molto bene, però sempre per il pubblico è quello che oggi potrebbe essere considerato, se non il più importante cuoco del 1900, del Novecento, comunque degli ultimi 100 anni, ma uno dei più importanti, ed è come avere, che ne so, il rapporto per un giornalista sportivo, avere la prefazione del proprio libro di Leo Messi.
Hai citato la prefazione di Ferran Adrià, appunto, sicuramente uno dei cuochi più importanti del Novecento. C'è anche un'introduzione invece firmata da Nico Romito, che è sicuramente uno dei cuochi più importanti d'Italia da ormai diverso tempo a questa parte, che racconta peraltro anche un primo incontro che in realtà è stato uno scontro, da cui poi è invece nata un'amicizia e quindi anche una collaborazione, come vediamo dal fatto che poi firma l'introduzione del tuo libro, Nico Romito. La citazione di Romito mi porta a dire qualcosa su questo libro, che è certamente appunto un libro da leggere, da rileggere, da approfondire. Non è un libro di cucina da sfogliare, come dicevo prima, non c'è neanche una foto, che per un libro che parla di gastronomia può essere considerata una cosa strana, ma
Ci sono due
effettivamente
disegni di mia moglie,
sono due disegni molto belli, peraltro,
Mariangela.
appunto, che stanno di fianco
Grazie.
alla prefazione e all'introduzione di cui parlavamo poco fa. Però, appunto, mi sembra molto coerente il fatto che non ci siano, appunto, delle belle fotografie di qualche bel piatto, perché quello che interessa, mi sembra che ti interessi in questo libro, sia mettere insieme una serie di approfondimenti, di moltissime domande, di spunti, di tagli su un mondo di conoscenza e di pensiero che è estremamente vario, perché parlare di gastronomia può veramente portare in direzioni anche molto diverse tra di loro, e credo che questi saggi filosofici lo dimostrino. Io parto da una domanda molto semplice, che è: come sono nati questi saggi? Hai scritto dei saggi per creare un libro che è sul gusto o del gusto, o sono anche pezzi di ragionamenti tuoi che poi hanno trovato un senso all'interno di questo libro?
Io non ho avuto nessun pensiero sull'unione dei saggi. Ho iniziato a scrivere questi pensieri che mi accompagnano sempre, alcuni li sviluppo anche sui social, su Instagram, durante il Covid, quindi nel 2020, avendo abbastanza tempo, ho iniziato a scrivere dei saggi, a mettere giù delle cose. Poi, chiaramente, riaprendo il mondo, i saggi sono andati un po' nel cantuccio, io magari ne scrivevo un paio all'anno. Quando Manfredi mi ha chiesto facciamo un libro, io gli ho detto guarda, io ho questi da parte e scriverò altri saggi per completarlo, no? Altri ne mancavano in tre o quattro nella mia idea in questo momento di mondo. Tra l'altro c'è anche una sorta di abiura all'interno del libro di un
È
saggio.
vero, sì.
Non sono più d'accordo, ma pur non essendo d'accordo, secondo me è interessante il punto di vista e probabilmente non sarò d'accordo tra 5-10 anni su altri saggi che ho scritto, ma mi sembra una cosa abbastanza normale e magari ne scriverò altri. Detto ciò, non è che c'è un filo logico che lega. quello che lega il tutto è il pensare la gastronomia da un punto di vista concettuale, cioè quello che mi è sempre mancato nel mondo del cibo, che invece nelle altre strutture culturali della società, quindi dalla filosofia al cinema, dal teatro alla letteratura, c'è sempre stato. È la critica della materia stessa. Quindi noi troviamo tantissima letteratura sul cinema, sulla letteratura, scusa la cacofonia, sulla musica, ma sul cibo, tranne alcuni libri di storia, ma soprattutto che trattano mondi del passato e qualche saggio scientifico. Quindi Bressanini, Cassi, Charles Spence, Hervétis, che sono tutti o chimici o fisici che trattano la gastronomia da un punto di vista tecnico-scientifico, non c'è mai stato un reale pensiero sul cibo, se non qualche spunto, mi viene in mente Nicola Perullo, oppure i punti di vista di un San Giorgi sul vino, Brillat Savarin, oppure delle introduzioni ad alcuni libri di cucina fatti da pensatori. Anche Roland Barthes aveva scritto delle cose di cibo, ma mai sono stati fatti, o quasi mai, da gastronomi veri, cioè gente che viaggia, gira e mangia in ristoranti molto importanti, no? Sono sempre, mi viene da dire, sono sempre stati libri fatti a bocce ferme, fatti magari da intellettuali che riflettevano al cibo come punto di vista sul mondo. Io ho provato a unire questa parte qua e la quantità di ristoranti e viaggi fatti durante i miei anni e le mie esperienze passate, che per me non è una cosa banale, no? Cioè, se io devo investigare un argomento, finché si tratta di discipline teoriche, teoretiche, come quelle nominate prima, è una cosa. Quando si tratta di gastronomia, cioè di una scienza pratica, il viaggio, l'atto del mangiare e l'atto dell'esperire, quindi il servizio, ma non solo il servizio, anche tutta l'accoglienza nella propria interezza è fondamentale. Cioè scrivere di una scienza pratica dove l'applicazione non c'è, l'ho sempre trovato una punta banale. E quindi ho cercato di unire queste due grandi sfere, la sfera mia primigenia, che è il pensiero, quindi la riflessione che cerco di avere da sempre sulle cose, e il viaggio e il mangiare, è essere sempre presente e molto attuale. Cioè, quello che manca nella letteratura legata alla gastronomia è l'attualità, e l'attualità ha un problema gigantesco, Niccolò, è un problema enorme, che se tu vuoi leggere Roland Barthes, Heidegger o Joyce, vai alla Biblioteca Sormani e gratuitamente ti prendi i libri. Se tu vuoi andare a mangiare da Rezzepi, Bottura, Andoni o Passard, ti servono, per queste quattro persone che ho detto, 1.500 euro, 2.000 euro. E quindi c'è un problema nitido di pensiero, quindi di tutta un'intelligenza che magari viene da un mondo umanistico, dove ovviamente gli stipendi sono parametrati alle facoltà fatte, al ruolo che si ha, perché in Italia è così, non siamo in Germania, che non può, anche volendo, applicare il proprio pensiero di professore, di storico dell'arte, di qualunque professione ci sia intorno al mondo umanistico, all'alta cucina, perché c'è un problema economico nitido. E quindi nel libro io scrivo che per me ci deve essere quasi una lotta alla democrazia nel mondo della cucina, e con Alberto Gipponi abbiamo pensato di rivolgerci proprio alle università. Abbiamo provato un dialogo con l'Università di Thiene di Trento in questo momento, per dire: facciamo dei tavoli all'interno dei ristoranti con ricercatori di biologia, di storia, di architettura, di filosofia, che vengano al ristorante a mangiare a prezzi calmierati, a prezzi bassi o a nessun prezzo, che però in cambio, al posto di scambiare denaro, scambino il loro pensiero, cioè uno o due fogli scritti, che per me, chef, ristoratore, che voglio applicare una cucina di pensiero, sono molto più interessanti dei soldi che questa gente può darmi in cambio, no? Cioè...
Come avete capito, Nicolò Scaglione è anche un fiume in piena quando inizia a raccontare di queste cose che, appunto, più che una passione, per lui rappresentano un'ossessione. All'interno del libro, che vi ricordo potete già ordinare dal sito di Maretti Editore, sui miei social poi troverete eventualmente il link, ma lo trovate molto facilmente, insomma, semplicemente su Google Maretti Editore, e il libro si chiama Sul gusto o del gusto, saggi di filosofia gastronomica, con la prefazione di Ferran Adrià, con l'introduzione di Nico Romito. Lo firma Nicolò Scaglione, a cui avrei da fare almeno una ventina di altre domande, ma magari ci diamo appuntamento a una puntata della prossima stagione, in cui semplicemente converseremo dei tanti argomenti che ci interessano, ci fanno venire voglia di fare ulteriori domande e di farci, appunto, soprattutto ulteriori domande. Io ti ringrazio davvero tanto oggi, intanto, per averci dedicato un po' del tuo tempo e dei tuoi pensieri, e a presto.
Ciao Nick e ciao a tutti.
C'è di buono anche per questa domenica, finisce qui, ma ci ritroviamo domenica prossima dalle 12.30 alle 13, sempre sulle frequenze di Radio Popolare o in podcast quando volete voi. Vi ricordo che tra poco arrivano le notizie del giornale radio, per cui restate all'ascolto. Buona domenica, ciao da Nicolò Vecchia.